Marte Sport Live.
Ed eccoci, buongiorno ancora da Dario Sarnataro per Marte Sport Live sino alle 14 insieme. 339-666-9990, parliamo sempre di calcio, del Napoli con dei focus particolari su Castel di Sangro, perché il venerdì, diciamo poco fa con Pasquale Tina, parte la seconda, il secondo momento della preparazione con alle 18 già il primo allenamento appunto a Castel di Sangro. La mattina i giocatori si vedranno in raduno a Castel Volturno e poi tutti in partenza per Castel di Sangro. Ci vuole almeno circa 90 minuti da Napoli, anzi a Castel Volturno anche di meno, per arrivare, quindi ci sarà la seconda parte più interessante, perché arriverà probabilmente il difensore, con insomma qualche novità dal mercato anche sui rinnovi. Ne parleremo tra un po' ampiamente con Nicolò Schira di mercato in entrata e in uscita del Napoli, ma anche ci saranno queste quattro amichevoli molto interessanti. Ne parliamo del Napoli che si sta costruendo, il Napoli di Garcia, con il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno ragazzi.
Come sta? Tutto bene? Tutto bene? Allora, no, ci affidiamo alle sapienti competenze di Fabrizio Lucchesi per calmare l'ansia dei tifosi, di qualche tifoso. Siamo in ritardo, l'erede di Kim dove sta? Peccato non sfruttare il vantaggio di aver vinto lo scudetto con 12.000 mesi d'anticipo. Io ho detto calmi, il mercato finisce il 31 agosto o giù di lì, quindi c'è ancora tempo. È chiaro che il difensore deve arrivare, direttore, però.
Ma certo, ma deve arrivare, arriverà. No, io non credo ci sia nessuna forma di non sia giustificata nessuna forma di allarmismo, perché il Napoli è in una condizione dove deve ricercare dei giocatori estremamente funzionali, quelli che sono caratteristiche tecnico-tecnofatti. Inoltre ha dimostrato un tempo che talvolta ha bisogno dei suoi tempi, e ha dimostrato di sbagliare poco quando ha individuare certi profili. È una squadra fatta a Napoli, di fatto è giusto che, se non trova il profilo giusto, prima di prendere un giocatore poi vestirsene, perché poi dopo tornare indietro non si può, è difficile, è un problema, allora è giusto anche tropezarla. Ma mi sembra che a livello italiano, europeo, tutti sono tutti in questa fase, poche squadre, magari se un club oggi fosse al 90%, 95% della rosa fatta, sono tutti alla ricerca dei giocatori assolutamente funzionali. Napoli ha il vantaggio che aveva la squadra più forte, deve stare attento a cercare di mantenere la tavola, possibilmente a migliorarla.
Sicuramente il mercato chiude, per la precisione, il primo settembre prossimo alle 20, con gli inglesi, gli svizzeri equiparati ai comunitari, quindi per esempio Loftus-Cheek, Smalling sono non più extracomunitari, un vantaggio ulteriore per le squadre. Vorrei parlare con lei, direttore, del Milan, perché molti stanno dicendo che il Milan ha fatto tanti acquisti, forse ha eliminato il gap con Napoli. È chiaro che il Milan ha fatto una rivoluzione, forse che serviva già qualche tempo fa, interessante, però non dimentichiamo che ha perso Tonali, Bennacer è infortunato, Ibrahimovic non c'è, e aveva bisogno di colmare le lacune che il mercato lo scorso anno non ha colmato, con vari Decathlon eccetera eccetera. O sbaglio, direttore? Abbiamo un problema al direttore Fabrizio Lucchesi. Nel frattempo un po' di messaggi. Prenderei a centrocampo Elliott del Liverpool e Parejo del Villarreal, a destra Madison dell'Leicester e Scalvi in difesa, Salvatore Maione di 10 anni. Beh, complimenti insomma per la competenza di questo ragazzo. Poi ancora non faccio i nomi di chi deve comprare, credo però che sia importante una deadline per Osimhen, non vorrei che negli ultimi giorni di mercato ci si possa trovare con il cerino acceso, scrive Gianni da Milano, che è un tema che volevo girare anche al direttore Lucchesi, che abbiamo ritrovato. Direttore, eccoci qua.
No, allora il Milan è la squadra che ha fatto più operazioni, e anche la squadra che ne aveva un po' bisogno di risistemarsi un pochino. Appunto. Io credo che oggi, ma neanche i dirigenti del Milan in questo momento oggi sanno cosa vale il Milan, quindi dare un giudizio su una squadra che per 8-9 unità è stata cambiata, io credo ci sia bisogno di vederla all'opera, ma non di vedere una partita, di vedere un periodo. Quindi aspetterei ad esprimermi sui valori assoluti che ha raggiunto la squadra nel momento.
Anche perché ha fatto tanti acquisti, ma deve fare almeno 7-8 cessioni. Questo amico scriveva: bisogna porre una deadline per Osimhen. È chiaro che tutto ruota o ruoterebbe intorno a questa situazione, direttore? Perché
ma ti sembra poco vivere un'estate con una spada sulla testa del giocatore più importante che hai, un giocatore da 25 gol all'anno minimo? È chiaro che questo, io sono sempre stato dell'avviso, tu me ne sei testimone, che non ho mai escluso che arriverà l'offerta in decembre, ti ricordi con il mercato in pazzo in questo modo, sul fronte pazzo come numeri, sul fronte arabo, io non escludo mai, non escludo niente, e sono dell'opinione che se dovesse arrivare l'offerta non potrà servirlo. Quindi questo sicuramente terrà un po' il fiato sosteso, ma sono convinto che i manager del Napoli stanno lavorando sotto traccia in modo molto molto silenzioso, ma stanno pensando anche all'ipotesi: che facciamo se arriva a offerta? Andiamo a prendere?
Højlund non sembra, visto che potrebbe andare a Manchester United. Poi le chiedo anche: è possibile che sia Osimhen sul discorso del rinnovo dopo i 3-4 incontri tra De Laurentiis e Calenda? La gente, ma anche lo stesso Napoli, stiano prendendo tempo prima di, da un lato, accettare il rinnovo, dall'altro rilanciare per convincere Osimhen, perché se arriva questa offerta cambia tutto. C'è anche questo?
Sì, ci può stare. Io credo che in realtà in questo momento stiano lavorando sui dettagli, un contratto creato sicuramente con Osimhen. Napoli è famoso per fare contratti articolatissimi e super bendati, stiamo lavorando. Sì, io credo più che la variabile può essere l'arrivo dell'offerta. Su questo punto si può fare ben poco, e anche, vedi, anche pensare a oggi che potrebbe essere sostituito non serve a niente, perché se quando si verifica il problema il giocatore a cui tu avevi pensato nel frattempo si sono sistemati, che il mercato è dinamico, quindi bisogna essere vigili, osservare e aspettare. Certamente non il 30 d'agosto, il chiaro deadline è fisiologica, fa parte del buon senso, ma un mese, una settimana alla chiusura del mercato oggi è un po' presto dire il termine di chiusura.
È vero. Nel salutarla, direttore, in questo momento chi è si è avvicinato comunque più al Napoli? L'Inter, la Juventus che ha meno orpelli, diciamo, vedremo poi con Pogba e anche il mercato, il Milan stesso, la Lazio che però ha perso Milinkovic, la Roma che ha preso due o tre giocatori. In questo momento, quando mancano non tantissimi giorni all'inizio del campionato, ricordiamo il 19 agosto si scende già in campo.
Ma io aspetterei, sai, ma non per un po' avere paura di sbagliare, perché oggi sono tutte rose parziali. Sono tutte rose parziali. E io aspetterei a esprimere un giudizio almeno alla fine del mercato. Poi sappiamo ci saranno di meno di certe operazioni, però per fare una stima sulla carta ci si va vicino molte volte, però io aspetterei a vedere un po' ancora quali operazioni che sai posso cambiare. Sinceramente oggi è prematuro dirlo, dai.
Direttore, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie, ciao.
Grazie, un abbraccio da Fabrizio Lucchesi. Tra un po' parliamo del ritiro di Castel di Sangro con tante novità, le 4 amichevoli in pay per view, con i biglietti ancora in vendita e che stanno andando a ruba. I vostri messaggi, continuiamo a fare il gioco del mercato, travestitevi da DS, quale può essere il trittico giusto per il Napoli? Al 339-666-9990 scriveteci quale centrocampista centrale al posto di Ndombele prendereste, quale difensore ovviamente al posto di Kim, e anche quale alla destra, ove mai Lozano dovesse andare via, come è possibile. 339-666-9990, tanti messaggi che arrivano, facciamo ascoltare questo messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità, ascoltiamo insieme.
Ciao, sono Gianluca, volevo rispondere a quel signore di prima, grave. Sai che cos'è grave? Cosa? Vincere uno scudetto, stare pieno di debiti come il Milan e non avere un futuro. Buona giornata, forza Napoli sempre, sono Gianluca.
Ciao Gianluca, insomma sei detto la tua anche con una visione giustamente positiva del quadro generale della situazione. Pubblicità e poi torniamo con il sindaco di Castel di Sangro.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, qui ci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, in collegamento il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno, come va? Tutto bene,
come sta lei? Come sta?
Eccoci qua.
Ci siamo quasi. Venerdì arriva il Napoli, 4 amichevoli al Patini, importanti. E soprattutto Prego.
C'è un mini torneo, facciamo.
Un mini torneo, effettivamente, un mini campionato del Napoli con quattro amichevoli. Come sta, sindaco, il Casellisangro che sta preparando di particolare per il Napoli?
Ma stiamo a fare gli allestimenti doverosi per un'accoglienza eccezionale, ovviamente parliamo di una attesa che oramai è lunghissima, già da febbraio-marzo ci stavamo già preparando, abbiamo festeggiato in anticipo la vittoria del campionato, attendiamo l'arrivo del trofeo dei campioni e soprattutto sì, ci stiamo preparando un'organizzazione eccezionale, perché ovviamente gli afflussi saranno e sono abbastanza consistenti, non fosse altro perché avete visto dall'apertura del booking per le partite i biglietti sono in via di esaurimento, anche questi, per cui chi ci tiene particolarmente a vedere questi incontri di calcio li invitiamo, li esortiamo ad acquistarli rapidamente, perché altrimenti rischiano di non trovarli a quella data.
Ce ne sono pochi, ricordiamo 29 luglio Napoli a Thaispor, 2 agosto Napoli Girona, 6 agosto Napoli Augsburg e 11 agosto Napoli contro l'Apollon Limassol, tutte alle 18:30 con tribune prezzi 40 euro under 14 25, distinti 25 euro, 14 euro per under 14 e la curva 14 euro senza ridotto. Saluto intanto anche il vice direttore di tuttonapoli.net Arturo Minervini. Ciao Arturo, buongiorno.
Ciao Dario, a te, buongiorno a tutti.
Ascoltavi il sindaco di Casellisangro, Angelo Caruso, seconda parte che sarà importante, caro sindaco, torno da lei, poi torno anche da Arturo. È chiaro che voi preparerete, immagino, anche un po' di coreografie, lo scudetto, il terzo scudetto, ci sarà qualche immagine del genere, qualche cosa allo stadio, mi dica un po' anche di serata.
Allora, intanto ricordiamo agli ascoltatori che c'è in allestimento, abbiamo quasi finito, il padiglione del Palasport, dove verrà esposta la coppa e quindi l'occasione per fotografarsi a fianco al trofeo
vicinissimo allo stadio, ricordiamo gli amici che non sono ancora andati.
Ovviamente sono strutture vicine, quindi dallo stadio poi o prima o dopo ci si può diciamo avvicendare all'interno delle due strutture, ma certamente all'interno del Palasport è un bel teatro, un bel colpo d'occhio, perché c'erano anche le immagini che andranno sui Redwall del campionato, le immagini migliori, quindi un bello scenario, soprattutto poi c'è lo store e come dicevo il trofeo che consentirà a chiunque di fotografarlo.
Assolutamente sì, Arturo. L'anno scorso nel ritiro di Casellisangro arrivò Kim. Si spera che arrivi l'erede di Kim entro il ritiro, per forza, entro il 12 agosto. Che dici, Arturo? Anche tu?
Direi di sì. È chiaro, il mercato in questo momento impone al Napoli anche di essere lucido, perché poi la fretta non è assolutamente una buona consigliera. C'è un problema per questa rete di Kim, che tutti sanno che il Napoli ha la borsa piena di soldi.
È vero, e che deve prendere un difensore assolutamente.
È costretto a prendere questo difensore. Quindi a qualsiasi porta va a bussare, tutti sparano altissimo, perché le valutazioni che stiamo sentendo credo che siano fuori mercato. Partiamo dal fatto che Kim è stato pagato 50, è chiaro che poi gli altri non possono pretendere 40, 30 per giocatori che non hanno dimostrato, ecco, quello che ha dimostrato Kim, un giocatore che è stato il miglior difensore della Serie A, che ha fatto la differenza. Quindi io credo che il Napoli poi faccia bene ad attendere, perché poi alla fine questi club avranno anche bisogno un po' di monetizzare. È una strategia rischiosa, ma credo che poi giusta anche il Napoli, soprattutto perché il Napoli si è sempre dimostrato di avere più alternative. Il Napoli non ha mai solo un calciatore che segue, ha diversi profili.
Questa è una risposta anche a chi dice: ma da troppi nomi si fanno, ma è la verità, il Napoli ne contatta tanti. Sindaco, prima di salutarla, perché sarà impegnatissimo, due curiosità.
Però,
la prima,
sì, io prego. Ci terrei a sottolineare che deve arrivare per forza a Casellisangro, perché chiunque ha messo piede in Italia per la prima volta all'interno del Patini poi si è rivelato un fuoriclasse. E io mi sto ricordando Osimhen, Caraschewa.
È vero. Osimhen la prima volta è andata a Casellisangro, ricordo.
L'importante è farli arrivare, perché devono avere il battesimo giusto.
E allora, caro Napoli, diciamo di sentire insieme, acquista anche il centrocampista, magari dalla destra, tutti a casa di Sangro, ma per forza, perché poi mancherebbe una settimana al campionato. Quindi, insomma, credo che, oddio, poi il mercato è sempre aperto sino al primo settembre, però l'invocazione è difensore centrocampista a Castel di Sangro. Sindaco, De Laurenti si sarà con voi, immagino, no? Ci sarà,
sì, Presidente. Sì, ci sono tutti i giorni, sì, sì, sarà presente costantemente per tutto il ritiro, sì.
E poi ad oggi, 26 luglio, l'affluenza nelle strutture ricettive a che livello è l'occupazione?
No, oramai è sold out, ne parlo sostanzialmente nel raggio di 50 chilometri.
Ah, quindi anche i paesi vicini, Roccaraso, Risondoli, ma anche altri. Quindi gli amici che ci ascoltano, se volessero venire, devono sbrigarsi a trovare strutture, magari piccole cosine ancora rimaste.
Va bene. Sono dei buchi di qua e di là, ma nulla di importante.
Eventualmente però, insomma, a casa del sindaco, eventualmente. Diciamo.
E l'ultima è rimasta libera e all'occorrenza la lasciamo proprio, la riserviamo per qualche ospite speciale, magari della vostra radio.
Volentieri, magari, oppure al difensore se serve. Sindaco, grazie, un caro abbraccio, in bocca al lupo. Grazie, D'Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, sempre molto simpatico. Peraltro, Arturo, abbiamo lanciato un sondaggio qui a Radio Marte chiedendo ai nostri amici ascoltatori, lo chiediamo ancora al 339-666-9990, di giocare insieme a noi in questi giorni di pausa tra un ritiro e un altro, di fare i tre nomi: difensore, centrocampista e alla destra. Quest'ultima non è detto che arrivi, visto che Lozano è ancora del Napoli, gli altri due sicuramente devono arrivare. Che nomi fai, Arturo?
Un bel sondaggio. Partiamo dalla difesa. A me piace Danzo, piace molto. Nell'Enz ho visto diversi video, ho visto qualche partita. È chiaro che poi un calciatore lo devi valutare nel lungo periodo, però mi sembra uno molto simile a Kim, che cerca l'anticipo, molto fisico. Noi dobbiamo combinarlo con Rachmani, quindi serve qualcuno che sia molto differente da Rachmani, secondo me, perché è stato questo poi il segreto di Kim e Rachmani. In mezzo prenderei Koopmeiners, farei una follia proprio per prendere Koopmeiners, perché è un giocatore di qualità, perché è un giocatore che ti dà alternativa col tiro da fuori, che ti può dare alternativa sui calci piazzati. È un peccato, perché il Napoli sto ragazzo lo seguivo anche prima dell'Atalanta, quando era la Z,
sì.
E poi io a destra porto avanti la battaglia Mimmo Berardi da tanto tempo. Non capisco perché nessuno poi ci creda fino in fondo. Questo ragazzo ha numeri incredibili, ha fatto quasi 90 gol in Serie A, 120 assist. È un giocatore che secondo me ha carattere, ha la voglia di sfondare adesso in una big dopo tanti anni a Sassuolo, però poi nessuno lo prende.
Sì, forse anche c'è un discorso che anche lui ha un legame particolare con...
Vero, con, però quest'estate proprio ha detto voglio giocare sempre, perché è esposto per la prima volta.
Io sono d'accordo con te, classe 94, ancora 29 anni.
Sì, perché poi si pensa che sia vecchio, ma in realtà è uscito molto giovane, un 94.
Quindi sì, anche Berardi, insomma, sarebbe un upgrade sicuramente. È chiaro che il Napoli deve capire chi prenderà Lozano, se prenderà Lozano. Io dicevamo anche poco fa che il Napoli davvero sul centrocampo può fare un salto di qualità evidente, perché se in difesa ci sono tutte le caselle più o meno piene, anzi anche qualcosa in più, fermo restando che deve arrivare la rete di Kim, sul centrocampo senza Ndombele, con Dembe che potrebbe andare via, prendendo due cotitolari, magari uno alla Koopmeiners, se te lo chiedo, e uno giovane, dicevo qualche amico via messaggio, come per esempio quando arrivò Elmas, sarebbe un completamento importante, giovane nel senso non ancora totalmente che chiede garanzie di giocare, insomma.
Sì, perché poi il problema vero è che ci devi arrivare veramente presto a certi ragazzi. Pensiamo al caso di Arda Güler, no? Il Napoli lo seguiva questo ragazzo, poi arriva il Real Madrid e chiaramente va a sparigliare. Io sono d'accordo, la scelta deve essere un giocatore consolidato e poi un ragazzo che ti può crescere, che può essere duttile, che non faccia troppa pressione per giocare da titolare, perché chiaramente se restano poi tutti e tre, Anguissa, Lobotka e Zielinski, diciamo, come punto di partenza si parte secondo me sempre da loro. Koopmeiners, ripeto, secondo me è uno che veramente ti può fare un salto di qualità. E poi c'è quel Samardžić, no, che Napoli segue da tempo, però anche lì si parte da valutazioni già molto alte. L'Inter mi sembra essere anche avanti, stamattina mi dicevano che l'Inter può anche offrire diverse contropartite all'Udinese, quindi mi sembra un po' più avanti. Però il Napoli qualche carta da giocare ce l'avrebbe anche lui, perché c'è un Gaetano che potrebbe interessare, sono Zanoni che se va in giro magari potrebbe andare a Udine, no? In prestito, e magari noi prendiamo Samardžić che secondo me quest'anno esplode.
E poco fa ne parlava non bene ma benissimo Floro Flores, del quale mi fido ciecamente sulla capacità di leggere le qualità dei calciatori. Ovviamente c'è un calciatore che piace a tutti, nel 2002 ci dicevamo tutti vabbè, però se non gioca titolare nell'Udinese come fa a fare il titolare nel Napoli? Ecco, prendendolo con Anghissa, Lobotka che Zielinski confermati, credo sia la situazione migliore, però insomma vedremo. Prima di salutarti, Arturo, ti chiedo invece sul discorso relativamente a Lozano, anche qui bisogna porre, non dico una deadline come per Osimhen, quasi, però è chiaro che se si trascina questa situazione diventa antipatica e non vorremmo che il Napoli poi potrebbe arrivare a gestire questa situazione come gestì il caso Milik.
Sì, è una situazione che sta già diventando secondo me antipatica, forse lo è già diventata, perché De Laurentiis è stato chiaro a Di Maro.
Tu dici Zielinski ha raccolto il messaggio dello Zano Milan, almeno secondo quello che sappiamo.
E poi Dario, permettimi di dire, Zielinski l'ha raccolto alla base poi di un rendimento che in realtà poi è stato buono, anche fondamentale lo scorso anno. Lozano è stato marginale ancora una volta, si è fatto spesso male, diciamo che per l'ingaggio che percepisce è sicuramente relazione ingaggio resa è quello che è probabilmente più deludente in casa Napoli, perché quell'ingaggio così alto poi non corrisponde ad un rendimento da top player, perché il suo ingaggio è da top player. Io mi auguro che si risolva, ti dico la verità, credo e spero che si possa poi risolvere con una cessione, perché Lozano è un giocatore che non ha mai dato quello che ci si aspettava, e quando si arriva a questo punto secondo me poi è sempre complicato fare un passo ulteriore. Ecco, io spero che poi alla fine queste offerte dagli Stati Uniti poi diventino concrete.
Anch'io, devo dire. Arturo, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e a molto presto.
A te Dario, grazie mille, a presto.
Grazie Arturo Minervini, vice direttore tuttonapoli.net. Tra un po' tutto sul mercato del Napoli in entrata, sui giovani in uscita, ma su altre cose, e anche su una panoramica sul mercato delle grandi, su Samardžić e l'Inter, sulla Lazio che ancora continua a, insomma, in qualche modo anche in maniera fastidiosa a interessarsi dei calciatori azzurri, anche Mario Rui, dopo Zielinski, dopo Simeone, e anche tante altre cose con Nicolò Schira. Se volete domande di mercato, anche Nicolò Schira, esperto di mercato, al 339-666-990, che è lo stesso numero WhatsApp per note vocali e messaggi scritti, per inviare il vostro trittico di giocatori che prendereste se foste nel Napoli, ovvero difensore centrocampista alla destra. 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I vostri messaggi sempre tantissimi, vi ringrazio. Questo amico scrive: mi preoccupa non avere un vice Kvara dalle stesse caratteristiche. Poi invece come calciatori Raimondo dice: prenderei Scalvini che sì, e Diaby che però è andato via, come ala mi piacerebbero ma non sono fattibili italiani Chiesa e Berardi. No, Berardi è fattibile francamente. Poi aggiungo che come ala, avendo Politano e Raspadori, si potrebbe andare su una scommessa giovane tecnica. Devo dire che Raspadori a destra è da verificare, per carità. Però parliamo di mercato a tutto tondo con uno dei maggiori esperti in Italia, Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao a te, ciao a tutti.
Come stai? Tutto bene? È impegnatissimo,
Sono giorni caldi qua su Milano, insomma, non solo per la temperatura, anche se poi insomma c'è stato anche un po' di maltempo negli ultimi giorni, ma soprattutto per il fatto che gli operatori si stanno un po' svegliando, si sta entrando nel vivo, perché insomma il campionato non dista tanto, quindi giustamente gli allenatori scalpitano e sono in arrivo rinforzi.
È vero, assolutamente. Vi consiglio di seguire sempre Nicolò su Twitter, per esempio Nico Schira, chioccio Nico Schira, ma ovviamente anche sul giornale, su altri media. Allora, caro Nicolò, parliamo un attimo del Napoli, poi vorrei fare con te una rapida panoramica delle altre squadre. Entro quando il Napoli prenderà il difensore? E in questo momento, secondo te, in pollo chi c'è?
Ma in questo momento credo che stia avanzando la candidatura di Kevin Danso. Danso e Killman sono i nomi che hanno convinto maggiormente, poi è chiaro che insomma il Napoli quest'anno ci ha abituato un po' a stupire da Rudy Garcia, Meluso, quindi insomma con De Laurentiis bisogna sempre stare vigili. Però tra i difensori un po' visionati negli ultimi mesi sono i due probabilmente anche per caratura più pronti, nel senso che comunque sai, Killman è vero non gioca in una big, però gioca il Wolverhampton, che è una buona squadra di Premier. Quando giochi in Premier, che oggi è il campionato più importante, sei uno dei migliori difensori, sei tranquillamente pronto per venire in Italia anche in un top club come il Napoli. Per quanto riguarda Danso, Danso è stato uno degli artefici della stagione straordinaria dell'Arns, che ha lottato punto a punto col Paris Saint-Germain, che è una corazzata per vincere la Ligue 1. Quindi mi sembrano due profili secondo me pronti. È chiaro che andare a strappare un giocatore a club di Premier non è mai facile economicamente, non a caso insomma le prime offerte del Napoli e del Wolverhampton sono già state respinte. Danso forse economicamente è più praticabile, quindi diciamo che messo Danso leggermente in vantaggio su Killman tra i due.
E ritieni che entro 7-10 giorni arrivi il difensore, anche se non è prevedibile, mi rendo conto, però insomma obiettivamente il Napoli gioca il 19 agosto, come dicevi tu la Serie A è poco distante, e il ritiro a Castel di Sangro, che parte venerdì, finisce il 12 agosto.
Sì, il timing può essere quello, diciamo che Castel di Sangro potrebbe essere la location di qualche rinnovo importante e anche magari dello sbarco di qualche colpo di mercato, quindi anche perché il timing può essere quello, credo che sì, il difensore entrerà nel vivo sicuramente nei prossimi giorni per consegnarlo a Garcia in tempo per l'inizio della nuova stagione, e appunto come ti dicevo prima, secondo me Castel di Sangro sarà anche lo scenario dei rinnovi.
Su questo hai scritto, appunto, ti anticipo e ti faccio la domanda, su Twitter di passi avanti Zielinski 2027 e Kvaratskhelia 2028, giusto?
Sì, Zielinski sta facendo una scelta di cuore, nel senso che eravamo abituati spesso a molti giocatori che puntano, tra l'altro legittimamente, non è che fanno nulla di strano, a monetizzare il più possibile. Lui probabilmente poteva fare una scelta del genere andando in Arabia Saudita, invece ha detto no all'Al-Ahly, poteva anche forzare la mano con la Lazio che gli offriva uno stipendio più alto, invece lui sta bene a Napoli, quindi si è perso la conclusione di questa telenovela, guadagnerà un po' meno, però a Napoli farà 4 anni, di fatto considerata la sua età, e quasi, non dico un rinnovo a vita, ma quasi. Per quanto riguarda Mario Rui, manca solo la firma di Lorenzo, manca solo il tweet presidenziale che di fatto l'ha già annunciato il presidente in occasione della presentazione della squadra, e per Kvaratskhelia sono stati fatti notevoli passi avanti, siamo addirittura, ma su Kvaratskhelia non ho mai avuto preoccupazioni per il Napoli, perché comunque sì, il Napoli non ha mai avuto paura di perderlo, guadagnava talmente poco che oggettivamente per il valore del giocatore non serviva uno sforzo incredibile per portarlo a 3 milioni e praticamente dargli il triplo, visto che lui guadagnava 1.100 ed è arrivato 1.4 con i bonus, visto che è andato in doppia cifra di gol e di assist. La partita vera resta Osimhen, dove secondo me lo spauracchio resta il Paris Saint-Germain.
Ma c'è una deadline per te, Nico, oppure chiaramente non è anche questa prevedibile?
Ma è difficile, perché secondo me sai, finché il mercato è aperto, se uno ti arriva il 30 agosto e non è mai il massimo per una società, no, con 150-160 milioni fai fatica. Però l'idea del Napoli, per quello che ho insomma citato in questi giorni, è dentro o fuori per l'inizio del campionato, perché poi comunque devi trovare un sostituto, e quindi non puoi ridurti a fine agosto a cercare il sostituto. Se vuoi un film simile, anche se poi contrattualmente sono storie molto diverse, a quello che fece l'anno scorso l'Inter con Skriniar, cioè l'Inter disse al Paris Saint-Germain: se lo vuoi i soldi entro Ferragosto. Una volta che è iniziato il campionato, ricorderai, l'Inter disse no, poi quello un errore, però lui era a scadenza, così meno una scadenza, quindi sono storie diverse. Però capisco che un grande club non può ridursi al 30 agosto a vendere un top player, perché anche se ti porta un'offerta straordinaria poi hai 48 ore per trovare il sostituto e stai oggettivamente con l'acqua alla gola. Quindi io credo che il timing possa essere sicuramente Castel di Sangro, se vuoi una settimana in più per l'inizio del campionato e poi dentro o fuori, ma anche perché il Paris Saint-Germain stesso deve capire dentro o fuori cosa succede,
certo,
con Boateng.
Certo. C'è il 31 luglio come prima scadenza, no, del proposto di rinnovo per Mbappé, quindi già lì forse dal primo agosto potremo capire qualcosa in più. Sul discorso invece dei giovani, hai dato tante notizie sui giovani, ne parleremo tra poco anche con un agente di questi ragazzi. Tra i giovani, Zanoli, che non è tanto giovane, per la verità, Zerbin e Gaetano, che fine faranno per te?
Ma allora, per Zanoli dipende proprio da Rudy Garcia, nel senso che Napoli da questo punto di vista si è già portato avanti col lavoro, il Genoa è in pole position, Gilardino lo aspetta a braccia aperte, però Rudy Garcia l'ha visto in ritiro, gli è piaciuto, non ha ancora dato il via libera al prestito, se e qualora dovesse dare via libera Napoli ha già in mano Faraoni come sostituto, però è un effetto domino che scatta solo quando dà il via libera, il Genoa sta aspettando, credo che anche il Genoa non è che possa aspettare in eterno, aspetterà ancora credo 7-10 giorni e poi vorrà una risposta definitiva, ma penso che sarà Castel di Sangro, come dicevamo prima, la meta che poi porterà la decisione definitiva su Zanoli. Per quanto riguarda Gaetano, ci sono due o tre richieste, alta Serie B e squadre che lottano per salvarsi in Serie A, quindi Frosinone piuttosto che Parma e Bari, anche qui deve prendere una decisione l'allenatore insieme allo staff dirigenziale. Per quanto riguarda Zerbin, io credo che alla fine possa andare a giocare, non subito, perché Napoli prima sugli esterni deve anche capire cosa succede con Lozano, perché Lozano è un giocatore che comunque non ha un contratto lungo, non sta rinnovando, la sensazione che se arriva l'offerta giusta può partire, come è accaduto l'anno scorso con Fabian Ruiz e Koulibaly, che erano a meno di un anno dalla scadenza e non c'era l'accordo per i rinnovi, e quindi ovviamente prima di poi dar via Zerbin devi comunque prendere un altro esterno offensivo, quindi potrebbe essere una roba da seconda metà d'agosto, ma la sensazione che poi anche per la crescita del ragazzo un prestito possa essere una soluzione interessante, anche qui lui due o tre richieste, i vari Frosinone, Lecce e non solo le ha avute.
È vero. L'ultima la faccio io sulla panoramica chiudissima sulle altre squadre. Scrivi oggi, questa mattina, su Twitter che il Milan ha fatto un'ulteriore offerta per Musà, 18 milioni più 2 di bonus, che la Fiorentina potrebbe perdere a Amrabat, sul quale c'è il Manchester, ma è molto forte su Sutalo, che piace anche al Napoli, come scrivesti tra i primissimi, forse il primo già diverse settimane fa. E poi ancora il Tottenham cerca Kolo Muani perché sta per andare via Kane, evidentemente. E poi ancora ci sono Juventus e Inter, cosa fanno? La Roma stesso, la Lazio, che continua in qualche modo a interessarsi, caro Nico, di Mario Rui, di Simeone, di Zielinski, tutti i calciatori del Napoli, che qualcuno di loro.
Sì, la Lazio guarda molto a Napoli, però poi tu lo sai che insomma fare una trattativa lo tipo della Reti è molto dura. Perché tutte e due hanno il piacere barra visto di voler vincere o stravincere nelle trattative.
Esatto,
quindi
esatto.
Poi alla fine hai visto che con Zielinski che non è stato semplicissimo mettersi al tavolo, quindi credo che poi alla fine Mario Rui resti. La Lazio comunque ha preso So, questo centrocampista nazionale svizzero da Eintracht Francoforte, sta trattando Zakarian, questo ragazzo di talento che adesso con la nuova norma sugli extracomunitari ovviamente può permettere alla Lazio di fare qualcosa in più perché ha uno slot a disposizione in più. Il Milan, hai detto giustamente bene tu, oggi è più con Zede, insistono per Musà, il Milan che comunque sta cambiando pelle e regalerà Pioli altri rinforzi importanti. L'Inter è un po' il palo, nel senso che l'Inter è ferma sulla questione attaccante portiere, ha subito questo contropiede su Lukaku che non si aspettava, non ha l'alternativa pronta, sta sfogliando la Margherita, Balogan, Beto, Scamacca se non dovesse andare alla Roma, Morata che è il preferito di Inzaghi ma dei costi alti nel rapporto qualità prezzo per l'età. La Juve Sorniona ha aggiunto che deve fare prima le uscite, perché in questo momento ha 42 giocatori sotto contratto, ne deve mandare di almeno 15-16, però zitta zitta su che sia Lukaku gli occhi li ha messi, e se dovesse riuscire a fare un po' di uscite, togliersi gli esuberi e inserire questi due calciatori, credo che insomma potrebbe assolutamente dire la propria per la vittoria del campionato, e che sono due giocatori che comunque in Italia fanno la differenza.
Eh sì, spostano assolutamente gli equilibri, che sì, Lukaku. Nico, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buon lavoro, alla prossima. Grazie sempre.
A voi, un saluto a tutti, buon procedimento, ciao.
Grazie Nicolò Schira, davvero una miniera di notizie di mercato, i vostri messaggi. Ivan da New York scrive: purtroppo il centrocampista più completo è Kopp Meiners, e dico purtroppo perché non ho mai capito perché non l'abbiamo acquistato noi. È vero, effettivamente, insomma, adesso Atalanta vuole 40 milioni, però davvero un giocatore forte, anche multiuso, e aggiunge anche che Lozano gioca troppo defilato, Lozano deve puntare di più la porta, e sono sicuro che con Garcia farà molto bene, anche perché con un giocatore in aria come Osimhen serve un'ala destra di piede destro, tu dici nei cross, anche questo è corretto. Ci fermiamo però, poi parliamo molto dei giovani in giro per l'Italia, anche di Colisacco, di Baretin e degli altri ragazzi che hanno conquistato, insomma, hanno avuto la stima e l'apprezzamento di Garcia. Ne parliamo subito dopo un pizzico di pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Allora, molti messaggi che arrivano ancora. Vi ringrazio ovviamente. Osimhen via per 200 milioni, scrive questo amico. Si prendono Højlund e Scalvini per 130 milioni. Berardi al posto di Lozano. Si fa più spazio a Simeone e Raspadori. Si tiene unito lo spogliatoio. Non si corre il pericolo di non avere Osi per un mese, salvo complicazioni. Vabbè, caro amico, è chiaro che se il Napoli dovesse ricevere l'offerta di 200 milioni per Osimhen, ma anche qualcosa in meno, purtroppo, è chiaro che la accetta e potrebbe effettivamente fare grandi acquisti, ma perderebbe un grandissimo attaccante come Osimhen. Poi quest'altro amico, il Napoli dovrebbe fare un investimento per farsi trovare pronto quando sarà quest'anno, il prossimo, che andrà via Osimhen. Credo che un prospetto tipo Retegui sarebbe stato veramente un grande acquisto. Antonio, la domanda era per Schira, non ho fatto in tempo a domandarlo, però Retegui, oltre che essere già del Genoa, forse un prospetto anche più giovane poteva essere un'idea. Ne parliamo intanto, a proposito di giovani, con Massimo Grillo. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Agente FIFA ovviamente, con tanti talenti giovani, non solo nella sua scuderia, e saluto anche uno che, oltre che del Napoli dei grandi, è molto esperto anche del Napoli dei giovani, Ciro Troise, AM Naples e Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi, un saluto a Massimo.
Reduce ciao, Ciro, da ciao. Di Maro. Da Di Maro, hai portato il freddo con te, il freddo, esageriamo, il fresco con te, Ciro.
Con l'allenatore di poco, diciamo.
Sì, no, ci accontentiamo di pochissimo, visto come eravamo combinati sino a ieri dal punto di vista climatico. Allora, Massimo Grillo è tra gli altri agente Iaccarino, che è andato insieme ad Agostino in prestito al Monopoli. Massimo, il percorso giusto, come per esempio potrebbe esserlo per Spavone e Pesce alla Provercelli, per Ambrosino al Catanzaro e Vergara alla Reggiana, in questo caso, ultimi due casi, si tratta di Serie B, e Cioffi che potrebbe andare al Gubbio, all'Ancona. Il Napoli forse quest'anno ha fatto anche un po' più presto a dare in prestito i ragazzi, credo, e te lo chiedo per Iaccarino in particolare, tentando di trovare le squadre più adatte alle caratteristiche dei giocatori, anche per farli giocare un po' di più.
Assolutamente sì, diciamo che per ciò che mi riguarda, e quindi per ciò che riguarda Iaccarino, è stata fatta una scelta molto precisa, cioè quello di andare a verificare per caratteristiche della squadra, dell'allenatore, di filosofia di gioco, quelle più adatte per valorizzare poi le caratteristiche del ragazzo. Quindi questo è stato, diciamo, il leitmotiv che praticamente ha accompagnato questa scelta che abbiamo fatto in simbiosi con il Napoli, chiaramente. E quindi sì, si inizia un percorso, come giusto che sia, perché poi i ragazzi, Iaccarino è un talento puro, per me è destinato ad andare a giocare ad alti livelli.
Grande gol in amichevole con la Naun, Ciro era presente dal vivo.
Ma sono quei numeri che lui ha, quindi li deve dimostrare, deve iniziare un percorso. Adesso inizia la carriera tra i grandi, perché fino ad oggi ha sempre giocato nel settore giovanile, quindi adesso inizia un nuovo capitolo, speriamo bellissimo, e glielo auguro con tutto il cuore.
Caro Ciro, tanti giovani, chi è che ti ha messo un po' in evidenza, parlando anche di Iaccarino ovviamente, di quelli che hai visti a Di Maro? Visto.
No, Iaccarino sicuramente ha qualità, visione di gioco, ha dei bei numeri, è stato un po' sfortunato con gli infortuni. Il mio primo augurio che gli faccio è quello di avere quanto meno infortuni possibili, visto che negli ultimi due anni ha fatto il carico purtroppo di infortuni, e tra i tanti problemi della primavera retrocessa, che sono anche questo, con Iaccarino sempre disponibile, probabilmente qualche speranza in più l'avrebbe avuto. Riguardo agli altri, vabbè, sicuramente Colitaco mi ha colpito per l'impatto sulla squadra, la fisicità che ha sviluppato. L'aveva già, però dopo l'anno a Vercelli è tornato in condizioni importanti. Poi ovviamente Ambrosino e Vergara in questo momento hanno qualcosa in più, perché hanno fatto di più, diciamo. Ambrosino ha fatto anche il Mondiale Under 20, giocato in B al Cittadella, invece diversamente da quando accadde a Como, ha giocato abbastanza. Vergara per esempio a Vercelli ha fatto molto bene, si guadagnano tutti il passaggio di categoria in direttiva alla Reggiana.
Sì, effettivamente con Massimo Grillo è chiaro che per esempio Colisaco, Baretin, che sono ancora con Napoli, sono stati con Napoli di ritiro anche giocando l'ultima gara con la SPAL, lo chiedo all'agente FIFA, al competente Massimo Grillo, non ti occupo di questi calciatori, però tenerli probabilmente nel Napoli eventualmente, perché qualche tifoso ce lo chiede, ma ho visto bene Obare tenere forte anche con Lisaco, però per giocare 20 secondi non è proprio il caso, forse è il caso anche in questa situazione trovino squadre dove giocare con continuità.
No, ma assolutamente, diciamo che io credo che sia una soluzione, in questo momento c'è una soluzione di contingenza, perché chiaramente nel Napoli ci sono due ruoli dove Dombele e Kim sono andati via, e quindi Obare e Colisacò sono lì chiaramente anche per ovviare a questo problema, ma entrambi hanno bisogno di andare a giocare perché sono giovani e devono esprimere le loro qualità. Poi se lo dimostreranno probabilmente nel prossimo futuro, e lo spero per loro, potranno poi essere in prima squadra a tutti gli effetti.
Assolutamente sì. Massimo, grazie, un caro abbraccio e alla prossima.
Grazie a te Dario e un salutone a Ciro.
Grazie a Massimo. Ciao, caro Ciro, effettivamente no, con Lisaco e questi qua devono andare a giocare anche loro. Probabilmente devono andare a giocare anche Gaetano e Zerbin, per andare su giocatori non più giovanissimi.
Su Zerbin penso di sì. Credo che Napoli abbia abbastanza lì nel ruolo, anche se va definita la situazione di Lozano, e se parte l'ha preso un altro. Su Gaetano credo che Napoli possa starci nell'organico. Napoli deve avere comunque dei ragazzi del settore giovanile, per me ha dimostrato che può starci l'anno scorso anche giocando poco. Ovviamente se deve starci, deve starci al 100%. Innanzitutto sotto il profilo contrattuale, poi sotto il profilo delle scelte ci deve stare nelle rotazioni dell'allenatore, non giocare 121 minuti in una stagione come ha fatto l'anno scorso,
certo.
Ma stare pienamente nelle rotazioni dell'allenatore in un reparto che ha ancora un tassello vacante, quello del sostituto Dembélé.
Tra l'altro poi Ciro, su Gaetano c'è anche il discorso dell'infortunio, dal quale ha recuperato, per carità, però per rivederlo diciamo pienamente abile e ruolabile dobbiamo aspettare forse un altro mese. Questo potrebbe rendere più complicato darlo in prestito, o forse rendere più possibile la sua permanenza. Ecco, io sono d'accordo con te, se Gaetano rinnova, come dicevi, contratto in scadenza pare tra due anni, mi sembra.
Sì, 2026.
Ah, 26, però un contratto di un certo tipo, non altissimo, ma soprattutto se poi viene considerato nelle rotazioni, un po' come nel finale della stagione, già è diverso, e averne quattro i centrocampisti, diciamo così, di riserva è sempre importante, una squadra che ha tanti impegni, però deve giocare di più, questo è chiaro.
Sì, assolutamente, poi ti ripeto, anche soprattutto per la Champions, avere un po' tutto. I prodotti del settore è importante nella lista. Il Napoli già sta facendo fare una valutazione su Zanoli.
Sì.
Perdere Zanoli e Gaetano sarebbe un problema, cioè significherebbe che praticamente la tua rosa in Champions League sarebbe di 21-22, che dà Shakhtar al terzo portiere, giocatori rosa. Sarebbe un peccato, secondo me.
Sì, effettivamente c'è anche il discorso lista. Tra l'altro questo amico scrive: Baretin e Colisago diventeranno fortissimi, ovviamente devono andare a giocare in prestito. Un altro amico invece ci scrive Troise, che è molto attento al settore giovanile: visto il disastro sotto gli occhi di tutti, non crede che il signor Grava abbia fallito e andrebbe sostituito DJ Daddy? Io non sono d'accordo, diciamo.
No,
che
per niente.
Grava sta facendo un buonissimo lavoro.
Settore giovanile, che significa? Che se parla della primavera non la faceva, ecco. Grava.
Esatto.
Facevano Grillo e Frustalupi, ecco. Non la faceva Grava, quindi non può prendersi responsabilità che non ha. Tutti commettono degli errori, li ha fatti e li avrà fatti anche Grava, però è difficile lavorare a Napoli sul settore giovanile, perché è un club che investe molto molto meno rispetto alle altre del suo livello, e quindi devi sempre fare i salti mortali per cercare di tenere le squadre di un livello medio alto, e non è facile, non è assolutamente facile.
È vero. Nel salutarti Ciro, vorrei che insomma partecipassi anche tu al giochino che ho iniziato questa mattina, cioè travestirsi per un giorno da direttore sportivo. Quale difensore ad oggi, quale centrocampista e quale alla destra, ammesso che arrivi, perché c'è la situazione di Lozano come abbiamo detto, prenderesti se fossi in questo caso in Meluso, insomma, De Laurentiis?
Vabbè, io parto dalla prima scelta del Napoli, cioè, che è Kimman, prendere lui.
sul centrocampo mi piace molto Koulibaly della Salernitana, anche se ci sarebbe il problema della Coppa d'Africa anche per lui.
Sì.
E poi l'esterno letto d'attacco, se dobbiamo rimanere in Italia, secondo me Orsolini è una grande opportunità di mercato.
Un altro giocatore che ha un anno solo di contratto e quindi il Bologna non può chiedere troppo, diciamo, per questo ragazzo che è molto interessante, effettivamente. Ciro, grazie, ti leggiamo domani sul Corriere del Mezzogiorno. Un abbraccio e grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Ciro Troise. Ci fermiamo qui, arrivano Gigi Rosa e Marta Martinez. Dalle 20 alle 21 torna Marte Sport Live con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sarnataro è tutto. Grazie per i tantissimi messaggi, tanti non sono riusciti a leggerli o a farvi ascoltare il loro vocale, ma domani torniamo dalle 12 con lo sport. Dalle 20:21 ovviamente c'è Marte Sport Live. Grazie a Gigi Soriani e a Tony Modà in regia. Da parte mia, Dario Sarnataro è tutto. Un abbraccio e buon proseguimento con i programmi marziani. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.